e io, Floriana.
Allora, non mettiti al centro, Floriana, perché sennò non si sente. Infatti. Là.
Allora, mettiamo ancora uno spunto di riflessione sul problema della, dell'ambiente, e poi dopo facciamo sì per avviare la discussione.
Di riprendere qualche stimolo che era venuto prima anche dai discorsi fatti da chi, eccetera. Intanto appunto se siamo costretti a misurarci con questo scenario di orrore, immagino che sia perché non esiste più una vita, cioè voglio dire, altrimenti non saremmo ridotti a questo, no? Ecco, quindi perché non esiste una vita? Non esiste una vita, diciamo, nel luogo dove dovrebbe esserci, e cioè la città, ossia la polis. La polis dove appunto non esiste quello spazio pubblico di cui abbiamo tanto parlato, spazio pubblico inteso come spazio sulla voce pubblica delle donne, una voce pubblica autodeterminata, la cui mancanza, la cui assenza è stata sentita molto fortemente, secondo me, proprio di recente. Con le polemiche che si sono avute riguardo ai noti fatti sul silenzio delle donne, sul presunto silenzio delle donne, no? Si è parlato e non c'è stata una possibilità di controrisposta, perché chi ha risposto non erano poi le femministe, no? Erano donne che invece stanno sulla scena, diciamo, quella finta scena pubblica, perché i corpi che per esempio sono, di cui si è parlato tanto, e sono di donne che credono di stare sulla scena pubblica e che invece sono semplicemente merce da vetrina in questo enorme supermercato in cui il mondo si è trasformato. Quindi diciamo, che cosa penso? Penso che il luogo della nostra esclusione millenaria, l'esclusione delle donne, del femminile, l'esclusione millenaria, è proprio quello della costruzione della polis, da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista spaziale, concreto, corporeo, sia da quello simbolico politico. È da lì che noi siamo assenti, è lì che siamo assenti, siamo stati assenti, anche se abbiamo occupato nella storia spazi marginali, qualche volta credendo di essere sulla scena, appunto. E invece non c'eravamo per niente. E qui mi ricollego un attimo al discorso dell'emancipazione, che secondo me è un punto che appunto è interessante da capire e andrebbe effettivamente approfondito. Sono queste donne che mettono i corpi al lavoro emancipate? Oppure, prima cosa, non è nella storia, non è la prima volta, sono cambiate le circostanze storiche, il mondo è cambiatissimo rispetto al Settecento, però dicono nel Settecento e nell'Ottocento ci sono state singole donne che hanno usato la propria bellezza e il proprio fascino a livello di diplomazia internazionale. Però l'hanno usato come? Mica per propria scelta autodeterminata e quindi personale, soggettiva scelta, non come soggetti, ma al servizio di disegni altrui, disegni naturalmente maschili. E quindi siamo sempre allo stesso punto, cioè quale emancipazione ci può essere quando non c'è una soggettività di progetto di vita, di esistenza che riguarda anche la collettività? Allora, questa è un'introiezione piuttosto, introiettare quei valori, quei modelli di vita che sono stati disegnati da altri, non certo dalle donne. E questa introiezione per me non equivale a una emancipazione. Mi viene in mente tra l'altro un esempio un po' strano, ma comunque si può fare, che riguarda il velo e le donne islamiche. Cioè, c'è qualcuno che dice che il velo non è una cosa che si può considerare in maniera rigida, fissa, è storicizzato, e cioè dinamico, lo chiamano il velo dinamico, nel senso che oggi per esempio ci sono donne che portano il velo non come, secondo loro, diciamo a livello di consapevolezza, come segno di subordinazione, ma come segnale di identitario. Adesso io non voglio entrare in questo discorso, voglio solo dire è evidente che queste donne hanno introiettato delle imposizioni di costume, di costumi a questo punto secolari, e in un certo senso le rovesciano facendone una scelta propria, ma io non credo che sia una scelta propria, cioè perché il frame in cui si iscrivono, cioè la cornice culturale storica in cui si iscrivono questo tipo di cose, non è stata disegnata dalle donne. Cioè, quindi finché non sono le donne a rendersi protagoniste, soggetti di una nuova ipotesi di società, Io non penso che ci sarà vera emancipazione, ci sarà un'emancipazione di tipo individuale, ma non ci basta. Cioè, ritorniamo anche a noi, che non può essere assolutamente eluso in un discorso di tipo politico, perché ecco, io e noi ovviamente devono stare insieme in questo percorso di coscienza e di soggettività. Ora, io mi chiedo attualmente, visto che alle palingenesi ideologiche che arrivano dall'alto, di tipo verticistico, che spesso la sinistra ha coltivato, io non credo proprio, credo che al contrario l'originalità del pensiero femminile eventualmente è quello che comincia dalla base, dalla materialità, per arrivare poi anche a costruire modelli di società e di civiltà addirittura. Ora, io ho un tentativo, una possibilità di utopia concreta che parte dal presente e cambia il futuro. Attualmente segni di questa utopia concreta li vedo soltanto in alcune esperienze di tipo nuovo e di tipo ecologista. Perché? Perché in qualche modo, proprio come il femminismo, no? L'ecologia, l'ecologismo è trasversale a tutti gli aspetti della costruzione sociale. In qualche maniera li attraversa proprio tutti. E poi, proprio come il femminismo, svela proprio la parzialità sia dei concetti del modello di sviluppo che proprio del concetto di democrazia, che è assolutamente insufficiente oggi perché non tiene conto, non prende in considerazione nuove responsabilità, responsabilità di genere, responsabilità verso il pianeta, responsabilità di tanti tipi che non sono assolutamente incluse nel concetto di democrazia come finora abbiamo conosciuto, quello che si è inteso finora. Ecco, né in questo tipo di nuove esperienze che si stanno diffondendo nel mondo, in Italia e altrove, che sono ancora naturalmente poche, però sono significative, si comincia a costruire modelli di vita e di convivenza differenti in cui si tenta anche di superare le dicotomie corpo-mente. È un fermento creativo che penso che interroghi il femminile, perlomeno me mi interroga, cioè io sono particolarmente coinvolta da questo tipo di nuove esperienze perché effettivamente rovesciano i modelli e oltretutto io sono convinta che il modello di sviluppo sia una chiave essenziale, una chiave centrale per cambiare le cose. E che per esempio attraverso il modello di sviluppo e quindi tutto il discorso della disparità nord e sud, io intendo nord e sud anche in senso metaforico perché il sud l'abbiamo anche nel nord a questo punto e come ce l'abbiamo da tutti i punti di vista, ci può ricollegare anche alle immigrate che vivono tra noi, perché c'è una questione di economia, di base, di sussistenza, di concetto di democrazia, concetto di lavoro e rapporto comunque tra i sessi che anche tra le immigrate è esplosivo, come sappiamo bene. Basta pensare alle donne che vengono dall'America Latina, che conoscono non solo loro, con un machismo veramente terribile, hanno delle condizioni di vita disperate, con gravidanze molto anticipate, abbandono di solito del partner e quindi si trovano ad affrontare l'emigrazione, la maternità, la perdita del lavoro, l'anomia dell'essere prive di identità, comunque in cerca di una nuova identità. Ecco, questo loro trasferirsi in altri luoghi rispetto a quelli dove sono nate ha a che fare con un modello di sviluppo predatorio, non si può negare questo. Ha a che fare con l'economia della crescita. Quindi voglio dire, nel momento in cui noi prendiamo veramente coscienza di che cosa significa questo modello di sviluppo, noi entriamo naturalmente in contatto con tutta una serie di problemi che riguardano appunto la scomparsa di determinate economie che sono proprio quelle di sussistenza in cui le donne hanno un ruolo molto, molto importante e questo nel sud del mondo direi che è un'esperienza molto diffusa. Quindi da questo punto di vista io dico che noi possiamo vedere in questo tipo di ritorno, perché poi dobbiamo anche ricordarci che l'ecofemminismo ha avuto una sua stagione ricca, diciamo una ventina di anni fa, sia a livello internazionale che italiano. Poi si è inabissato, come tante altre cose, in quest'ultimo ventennio che è benefico, omologatore di tutto e di tutto, di tutte e di tutti. Ma, anche il caso c'è Vandana Shiva che per esempio è una scienziata, una filosofa indiana che penso tutti qui conoscono e che ha elaborato dei pensieri, dei principi, dei documenti che sono particolarmente, insomma, particolarmente rivelatori della situazione reale del mondo. Allora, noi nelle nostre città possiamo vedere in luce tutto quello che a livello mondiale questo modello significa. Città che si sono svuotate soprattutto di interazione sociale, e il motivo per cui le città sono nate è proprio l'interazione sociale. Tolta quella, la città diventa un enorme non luogo. Infatti succedono delle cose molto inquietanti. Voglio soltanto leggervi una cosa che mi fa paura. Cioè, in una ho letto delle parole di Francesca Zanci, che penso sia una sociologa, che appunto per quanto riguarda, ha fatto una specie di intervento su un'indagine condotta dal laboratorio di cartografia sociale, la Bicocca, e a un certo punto dice che ci sono i giovani, non ci si crederebbe, ma già oggi ci sono quartieri periferici dai quali i ragazzi non si muovono mai. È un dato venuto fuori da molte risposte che abbiamo analizzato e con l'acqua il lavoro. C'è chi vive la Barona come un habitat che conosce e da cui è riconosciuto, mentre fuori teme la stigmatizzazione sociale. In pratica ha giovani che hanno paura di uscirne e non hanno mai preso neppure la metropolitana. Non è difficile prevedere che andrà anche peggio se su questi squilibri ingiusti non si interviene con strumenti di regolazione, portando socialità dove non c'è e incoraggiando il mix di persone, redditi e stili di vita differenti che è stato per decenni una virtù di Milano. Questa è una cosa che mi colpisce, questo l'avevo già pensato, ho scritto anch'io, cioè Milano è molto profondamente cambiata, si sono svuotate proprio, cioè una volta nel centro c'erano differenti proprio centri differenti, vivevano assieme, non c'era questa separazione, per cui ora in questa maniera si riproducono veramente le nuove caste e dei nuovi padri, no? Perché è il mix tra le persone, fra le differenze che può come dire, produrre una socialità, se no si fanno i recinti ed è questo che sta diventando Milano, ma non solo nel mondo, esattamente come il mondo, un mondo di recinti, e questo evidentemente è la morte della vita sociale e di tutto, delle relazioni. Quindi, ecco, concludendo, io penso che se noi riuscissimo a indagare la relazione tra le donne e la polis, qui e ora, nel mondo che noi viviamo, dove ovviamente penso che si possa ripetere, nel luogo dove ognuna vive, se noi cominciassimo a indagare questa relazione un po' più a fondo, facendo... come dire, cercando le parole delle donne sul proprio modo di vivere e abitare, è un modo, come dire, di vedere dalla parte della base, quindi gli squilibri che ci interrogano continuamente e che, per quanto, che hanno comunque modalità di genere molto specifiche.
Ci scusiamo della lunghezza, ma avevamo voglia anche di dar l'idea che c'è stato un lavoro collettivo di gruppo che da anni riflette su questi temi. Poi cercheremo di raccogliere anche questo lungo lavoro, cercheremo di fare anche noi un documento, un opuscolo, qualcosa in modo da poterlo far circolare. No? Ecco, apriamo. Marina, vorrei dire qualcosa?
Sì, mi ha sollecitato molto il suo ultimo. Marina Mariani. Faccio parte di un'associazione che si occupa di salute delle donne sul territorio, gestisco uno sportello sul disagio femminile a Cernusco. Il tuo intervento mi ha sollecitato molto, un po' di memoria personale. Nel senso che a me sembra in questo momento che Milano stia rivivendo in modo più cattivo e più crudele però già un'esperienza, cioè io non ho mai creduto niente di Milano in città aperta, oppure Milano col Corriman, se ti viene a Milano c'è il pan, cioè questi stereotipi. No, ma nel senso che comunque Milano negli anni 60 era una Milano così divisa, in senso molto verticale. C'erano dei quartieri, c'erano delle zone dove la gente viveva, altre dove andava a lavorare, c'erano dei quartieri bene e non. c'era anche una stratificazione di classe, cioè non c'era questo meticciato che poi ha vissuto la mia generazione, la nostra generazione con l'esplosione degli anni 70. E una delle cose che mi colpiva di più, che me l'ha ricordato una mia insegnante a scuola, è che c'erano le signore e poi c'erano le donne. Le donne erano la lattaia, la sarta, quella che faceva il pane, e poi c'era la signora. E oggi sta ritornando questo in modo diverso, nel senso che effettivamente un'altra cosa che mi ha sollecitato il tuo intervento di topografia è che è vero che in Italia pare che il grosso conflitto nostro sessuale di genere noi l'abbiamo delegato in alcune circostanze, e chi ne subisce il clivaggio sono le emigranti, ma prima ancora forse erano alla fine degli anni, al primo boom italiano, erano le donne che migravano dal Veneto ed erano le donne che migravano dal sud. E concludo brevemente il cerchio, perché questo si sta riproducendo, non ci sono solo le donne migrate dell'America Latina, allo sportello io vedo le ucraine, gente che ha lasciato, che anche lì c'è questo grande mescolamento di una emancipazione, però di una non elaborazione di quello che è un rapporto interno sessuale con il proprio compagno, storie di abitudini di alcolismo, come per il resto penso fosse per alcune zone di provenienza di mia mamma, che è dell'entroterra Veneto, dove l'uomo, per affermare, cioè l'uomo beveva punto, cioè non era messo in discussione. Però dove si attraversa questa contraddizione? Nel frattempo ascolto donne che vogliono anche qui portare il fatto che loro sono istruite, che quindi non sono solo atte a fare il lavoro di cura, dall'altro ascolto donne che hanno stravolto la loro vita dai 60 in poi, quando pensavano di essere ormai in pace all'interno di un rapporto omologato, rapacificato di coppia dai 60 in poi, che il proprio compagno scappa con i soldi intestati insieme per la badante di turno, l'emigrante di turno. Questo segna delle strane toponomastiche e degli strani confini. E penso anch'io che sia il caso di quindi riaprire il tema del lavoro. Io sono personalmente più istintivamente per un reddito di cittadinanza, al di là, perché in realtà la precarizzazione la stiamo subendo anche noi, anche un ceto sociale medio che ha vissuto l'epoca d'oro dell'emancipazione, che sul fatto di poter uscire di casa e avere un reddito economico si è costruita la propria trattativa all'interno della propria famiglia, all'interno della propria coppia, che oggi invece è questa, diciamo, contrattualità è stata minata dalla legge Biagi da un lato, e dall'altra viene minata perché le giovani invece devono imparare a negoziare un proprio spazio di autonomia più su un lavoro interiore che non su una sicurezza di avere un reddito, quindi mi sembra abbastanza complesso. E per cui di questo, del tema del lavoro, del fatto di comunque riprendere magari delle esperienze che ci sembravano distanti. Stamattina sono stata ad un convegno, si parlava di Rosa Luxemburg e ci girava questa domanda: come mai, diciamo, il movimento femminista e femminile si sia più sentito affiancato a una Hannah Arendt e non a una Rosa Luxemburg. Però ho avuto la piacevolezza di riascoltare alcuni brani delle lettere, dell'epistolario di Rosa, e mi sono ricordata che io devo molto a questa donna. Mia madre è venuta a Milano e faceva la guardarobiera, per cui il mondo dei ricchi io l'ho sempre visto dallo stanzino dello stirare la roba di mia mamma. E ho apprezzato questa donna quando in manifestazione, molto giovane, a 15 anni, qualcuno mi ha messo in mano un foglio ed era intitolato Il pane e le rose. E lì c'era tutto questo suo discorso del diritto alla bellezza. Quella io la ringrazio perché lei mi ha dato dignità a mia madre, ha dato dignità a me, innanzitutto come persona. Per cui mi sembra che riprendere questo lato del pensiero, per esempio, di Rosa Luxemburg, questo lato sul fatto che si è quotidianamente in movimento, quotidianamente resistenti, quotidianamente abbiamo a che fare con un conflitto che è sia di genere e che di soggetti, non userei la parola massa, ma direi soggetti che si vogliono autodeterminare, penso che ci possa aiutare anche sul versante che tu citavi, cioè potrebbe, se lo possiamo rileggere, io la sento molto per certi aspetti vicino al pensiero di Vandana Shiva, no? Dove c'è questa attenzione a dire ciascuno di noi è unico, cioè possiamo essere una massa, ma ciascuno di noi è unico, quindi ha diritto a una propria soggettività, ha diritto a una propria autodeterminazione, soprattutto rispetto a questa omologazione. Oggi l'educazione di massa lo fanno i media, non lo fa più, sì, esatto. E dall'altra parte poi abbiamo un grande omologatore, credo, di tutti, a cui tutti i secoli hanno fatto, si sono dovuti confrontare, che è quello della paura di rimanere su una strada. Per cui sul tema del lavoro io ripescherei più che andare, cioè c'è anche una captazione, una femminilizzazione al maschile, non perché il lavoro è frammentario, perché oggi se ragioniamo sullo schema del branco dei lupi, no? Come ci sono le donne alfa, ci sono anche i maschi alfa, e quanti hanno veramente un esercizio del potere? 5, 6, 7, gli altri si trovano a subire anche loro una non più capacità di negoziazione. E forse con quelli che dimostreranno di mettersi in discussione, mi sembra sia anche il caso di riaprire, no, un versante di confronto per andare su un confronto orizzontale, trasversale. Se no io mi sento imprigionata sia in un partito sia all'interno, cioè non mi trovo un elemento di rappresentanza per ritornare a dire la mia parola nella polis.
Punti, mi pare che questo tema è prolifico di una quantità, può essere sviluppato in una quantità di direzioni. Volete, se stanno, ci fermiamo un attimo e poi cominciamo a discutere, oppure andiamo avanti? È stata una grande attenzione, possiamo continuare allora, riprende. Credo che non ci sia bisogno, magari ha alzato la mano, non credo che ci sia la ressa, quindi bisogna prendere l'iscrizione a parlare. Man mano che ho delle cose a dire, in libertà, come facciamo sempre, a volte libera.